enciclica Laudato Si, che è un'enciclica che vale la pena di essere letta anche in gruppo, perché dice delle cose veramente molto molto belle e che sono autentica spiritualità, una spiritualità, ripeto, non alata, che può fare dei voli svolazzi a destra e a sinistra, ma che orienta con intelligenza, con amore, la nostra vita nella relazione che abbiamo con gli altri, con la realtà del creato, e questa è vera spiritualità. La spiritualità è autentica quando favorisce relazioni intelligenti, buone, compassionevoli, comprensive con tutti gli esseri. Poi molto spesso questo porta anche a dei risultati umani molto significativi, di intesa, di collaborazione, di amicizia, di compassione anziché di giudizio. Non sempre si riesce. Gesù era un uomo sicuramente estremamente aperto al suo prossimo, a tutte le cose, è finito male. Poi è finito bene ugualmente, ma perché per la sua forza interiore, ma degli uomini è stato scartato, poi l'ha recuperato in seguito. E Laudato Si, questo grande insegnamento sul rapporto fraterno che noi dobbiamo con tutte le creature, perché sono creature, non sono oggetti, hanno una loro dignità, una loro funzione all'interno del disegno di Dio, si richiamano a vicenda, si costruiscono a vicenda, noi siamo il risultato di un lavoro di miliardi e miliardi di anni fatto da creature di cui non conosciamo i nomi. E quindi tutto questo va tenuto costantemente presente, e all'interno parla un momentino di, a un certo punto, un passaggio su San Francesco, su pagine molto belle, una bella lettura che fa di San Francesco. Dice, e credo possa andare bene questa sera come pensiero, non voglio procedere in questa enciclica senza ricorrere a un esempio bello e motivante. Ho preso il suo nome come guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a vescovo di Roma. Credo che Francesco sia l'esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità. È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell'ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli manifestò una attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. Vedete le due ecologie, la creazione, le creature che vanno rispettate, non sono oggetti da sfruttare, ma interlocutori con cui dialogare rispettando la dignità di ogni creatura, non facendo da padroni sulle creature, e l'ecologia delle relazioni umane, dove se ci sono quelli che sono sommersi nei fiumi dei soldi e ci sono accanto quelli che non hanno il necessario per sopravvivere, vuol dire che stiamo vivendo male i rapporti. E se si vivono male i rapporti, per forza di cose bisogna difendersi in continuazione, nasce violenza, nasce sopraffazione, nascono minacce, nascono tensioni, discordia, per forza. La spiritualità è superare tutto questo creando un mondo di vivere, modo di vivere tra di noi giusto, autentico, fraterno, solidale, amichevole, accogliente. Questa è ecologia umana. E San Francesco, dice appunto, mostrava un particolare amore, soprattutto per i più poveri, i più abbandonati, emarginati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua benedizione, dedizione generosa, il suo cuore universale. Ed è veramente qualcosa di straordinario in San Francesco questo, perché proprio perché sapeva rispettare tutti, aveva stima di tutti e anche di quelli che si comportavano male. San Francesco è stato capace di amare tutti. Amava il Papa, amava il suo vescovo, amava i sacerdoti che gli proibivano di predicare nelle loro chiese. Non voglio predicare contro la volontà loro, perché sono miei signori, e amava la povera gente, soprattutto i più emarginati, ma non odiava nessuno. Correggeva, e correggeva con gentilezza, tanta gentilezza da convertire anche il lupo di Gubbio, la gentilezza che trova il tallone di Achille per entrare e per trasformare le cose. Ed è quello che noi dobbiamo imparare. Meditare vuol dire imparare questo. Puoi essere anche determinato, non vuol dire sempre di sì necessariamente, ma anche quando sei determinato sei una persona determinata che ama, non una persona determinata che si impone all'altro, lo giudica male. La differenza è tutta lì. Era un mistico, cioè uno che aveva sperimentato il divino, e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Vivere tutto questo, mantenendo intatta la propria pace interiore. La sua testimonianza ci mostra anche che l'ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte e della biologia e ci collegano con l'essenza dell'umano. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il creato e predicava persino ai fiori e li invitava a lodare e amare il Dio come esseri dotati di ragione. È interessante perché questo punto nell'enciclica ritorna e cita conferenze episcopali del Giappone, della Germania, dell'America Latina, dove bisogna riconoscere questo, ci sono delle conferenze episcopali su questi temi, hanno detto delle cose meravigliose, la delicatezza con cui parlano degli atomi, delle particelle infinitesimali, di tutte le creature dell'universo che sono fratelli e sorelle, proprio perché c'è una comunione, una interdipendenza e viviamo gli uni nella relazione con gli altri e grazie al servizio di tutte queste. Bisogna vedere questo, allora le cose non diventano più oggetti soltanto, un oggetto lo puoi trattare come vuoi tu, un soggetto va trattato con rispetto e con gratitudine. E noi siamo tutti soggetti, anche gli alberi sono soggetti. Io non conosco la psicologia degli alberi, ma certamente si può fare la psicologia degli alberi, come si può fare la psicologia degli uccelli, delle formiche, degli atomi, delle cellule che compongono il nostro corpo e che dimostrano di avere un'intelligenza straordinaria, sanno lavorare insieme, coordinano. Se dovessimo far noi il lavoro che fanno le cellule che compongono il nostro corpo fisico con tutti i suoi organi e le sue risorse, noi faremo acqua da tutte le parti. E loro questo lavoro lo fanno meravigliosamente, sì, ogni tanto sbagliano, forse perché non sempre hanno la visione a 360 gradi anche loro, anche le cellule che compongono il nostro corpo, e molto spesso perché sono disturbate da noi, dalle nostre ansie, dalle nostre paure, dalla nostra agitazione, che non permette loro di fare il lavoro come andrebbe fatto. Egli entrava in comunione con tutto il creato e predicava persino ai fiori e li invitava a lodare e amare il Dio come esseri dotati di ragione. La sua reazione era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo economico, perché per lui qualsiasi creatura era una sorella unita a lui con vincoli di affetto. Per questo si sentiva chiamato a prendersi cura di tutto ciò che esiste. Il suo discepolo San Bonaventura narrava che lui, considerando che tutte le cose hanno una origine comune, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le creature, per quanto piccole, con il nome di fratello e sorella. Questa convinzione non può essere disprezzata come un romanticismo irrazionale, perché influisce sulle scelte che determinano il nostro comportamento. Certo che se io vivo negli alberi, nei fiori del campo, nell'erba, dei fratelli, delle sorelle, il rapporto cambia radicalmente. Non vedo soltanto degli oggetti, vedo delle presenze alle quali dico grazie, perché mi rendo conto del servizio che mi fanno. Se noi ci accostiamo alla natura e all'ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nelle nostre relazioni con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del vero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea. Sobrietà è un altro termine per indicare quello che noi chiamiamo alle volte consapevolezza. Nei padri del deserto si dice esplicitamente che molti chiamano la consapevolezza sobrietà, cioè vedere ciò che conta, l'essenziale, non perdersi nei
come si dice?
Meandrici, sì, nelle sciocchezze, saper vedere quello che veramente conta nella vita e che è preziosa e rende preziosa la vita a noi e la vita per gli altri. La povertà e l'austerità di San Francesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma qualche cosa di più radicale, una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio. Bellissima questa espressione. La povertà e l'ascetismo di San Francesco non erano soltanto esteriorità, ma qualcosa di più radicale, una rinuncia a fare della realtà, delle cose, dell'universo, le creature, un mero oggetto di uso e di dominio. Erano creature con le quali si dialoga, nel segno della gratitudine, del rispetto, della riconoscenza. D'altra parte, San Francesco, fedele alla scrittura, ci propone di conoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualche cosa della sua bellezza e della sua bontà. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogie, si contempla il loro creatore e la sua eterna potenza e divinità vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Per questo chiedeva che nel convento si lasciasse sempre una parte dell'orto non coltivata, perché vi crescessero le erbe selvatiche, in modo che quanti le avrebbero ammirate potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tanta bellezza. Il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere. È anche un problema da risolvere, il mondo, tanti problemi da risolvere, ma è qualcosa di più anche. È un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode. E forse questa è una cosa che veramente dobbiamo imparare, perché noi ci lamentiamo molto di noi stessi, degli altri, dei fatti, degli eventi della vita, della natura. Ci scandalizziamo facilmente. Se sapessimo guardare con gli occhi che hanno celebrato i misteri gaudiosi, forse ci renderemmo conto che la realtà che ci circonda ci porta anche tanta gioia, tanta voglia e desiderio di vivere, tanta amicizia, tante attenzioni, e che forse è veramente una caricatura quello di dire che il mondo va sempre male, va sempre peggio. Si potrebbe dire che il contrario, che il mondo va sempre meglio, e fiorisce, anche oggi. Ma ci lasciamo sempre prendere dagli aspetti che non funzionano. E questa è una forma di malattia che dobbiamo correggere, guarire dentro di noi, se vogliamo vivere noi e far vivere gli altri. Le persone che parlano sempre al negativo, che piangono in continuazione, che si lamentano di tutto, niente va mai bene, ma non ti aiutano a vivere nella letizia, nella gratitudine, nell'amicizia, nella riconoscenza. Bloccano il desiderio di vivere dentro di te. E finiamo per essere una società triste. Ma che oggi il bene che c'è nel mondo è straordinario. L'attenzione, la sensibilità, la delicatezza, abbiamo fatto dei progressi straordinari in questi campi. È vero che c'è sempre anche, siccome tutta questa è fatica, la fatica porta a lamentarsi, porta anche la fatica ad avere buon appetito, però quando è tanta ti stanca anche la fatica, e quindi si riesce a capire che ci sia questa tendenza al lamento. Però è importante che impariamo a vedere anche il bello che c'è veramente nella vita. Ed è sempre il frutto di un lavoro per il quale non sappiamo mai esattamente chi dobbiamo dire tutto grazie. Ma pensate anche solo il fatto che siamo qui insieme, luce, caldo, protezione, sedi comode. Dietro ci sono una miriade di persone, sì, l'ha fatto anche per guadagnarsi il pane quotidiano, ma l'ha anche fatto con gusto, con il piacere di mettere a disposizione di altri un ambiente confortevole, gioioso e sereno. E questa è generosità per la quale dobbiamo imparare a dire grazie. Cambiano completamente i rapporti quando guardiamo la realtà con questo sguardo della riconoscenza e della positività. Ecco, meditare vuol dire questo. Vuol dire imparare a guardare con occhi giusti, leali, aperti, che si rendono conto di quanta fatica è presente tutto attorno a noi per fare stare bene noi. Certo, forse non pensavano a noi, però chi gode di questo ambiente siamo noi questa sera. Renderci conto. Se fossimo più capaci di dirci grazie reciprocamente, le nostre relazioni sarebbero infinitamente più belle e più allegre. E la meditazione ci vuole insegnare questo, dal profondo del nostro essere, diventare capaci di dire grazie. Cambia tutta la nostra vita.
Il numero del paragrafo,
siamo nel capitolo 1 e il numero è, allora quello siamo San Francesco, il 10, 11, 12, quello che ho letto, 10, 11, 12. Controlliamo la posizione, signora. Un breve tempo di meditazione e concludiamo con la preghiera. Oh, 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 adoramus te, do. Adoramus te, Domine.